Buongiorno Claudio, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccoci qui a parlare di scienza della liuteria.
Esatto,
che bell'argomento, già affrontato
esatto.
Un po' ieri, no?
Esattamente, volevamo proseguire un po' dando uno sguardo a quello che la scienza ci offre, perché oggi abbiamo moltissime risorse in questo campo, possiamo utilizzare nuovi materiali, avere tecnologie che possano non tanto sostituire, credo che questo sia importante, il lavoro artigianale di cui abbiamo parlato ieri, preziosissimo, ma magari integrare, aiutare, andare a fornire uno strumento per superare i problemi che in effetti ci sono e sono reali. Allora, per fare questo abbiamo invitato due professori, ricercatori nel campo dell'ingegneria, della bioingegneria, dell'innovazione tecnologica. Innanzitutto diamo il benvenuto al professor Fabio Antonacci, è un professore appunto del Politecnico di Milano che lavora per l'Acoustic Music Lab, che è un laboratorio di ricerca che ha sede presso il Museo del Violino di Cremona. Professor Antonacci, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei della sua presenza.
E poi abbiamo con noi il professor Luca Alessandrini, che in seguito al Master in Innovation Design Engineering al Royal College of Art di Londra, ha un dottorato di ricerca al Politecnico di Milano, ma soprattutto costruisce violini con dei materiali, devo dire, davvero speciali che ci sorprendono, in seta, in tela di ragno, quindi sperimentando in sostanza materiali nuovi e evidentemente rispettosi, questo lo capiremo bene da lui, della natura, no? E quindi anche della... tesi a risolvere quel problema di reperibilità del legno di qualità, ne parlavamo proprio ieri con il nostro liutaio.
Buongiorno professor Luca Alessandrini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora,
mi piace dover partire con qualche precisazione, scusa.
Sì, certo. prego, assolutamente.
Ma il titolo di professore è ancora molto lontano dal mio curriculum, decisamente. In questo momento sto facendo un dottorato al Politecnico di Milano,
sì?
In materiali. La sostenibilità,
noi guardiamo al futuro e quindi guardiamo anche al suo futuro titolo di professore. Benissimo, allora io partirei dalle vostre due storie, come vi siete avvicinati, diciamo, a queste nuove tecnologie e soprattutto come avete incanalato le vostre conoscenze, le vostre passioni, che sono scientifiche, assolutamente scientifiche, verso la musica. Allora, coinvolgo prima il professor Fabio Antonacci. Allora, lei collabora, come dicevo, all'Acoustic Music Lab del Museo del Violino di Cremona. Da cosa è partito per la creazione di questo progetto che utilizza, come dicevo, l'intelligenza artificiale? Come è nato il lavoro e dunque come si è avvicinato, diciamo, al mondo dell'acustica?
Sì, la mia passione per l'acustica nasce da lontano. Io mi sono laureato ormai nel 2005, ho conseguito un dottorato concluso nel 2008 e tutto questo percorso è stato affrontato nell'ambito dell'acustica. Prima mi sono occupato di acustica ambientale, quindi della modellazione di come il suono si propaga negli spazi chiusi, possono essere una sala da concerto o anche spazi industriali, quindi in questo caso l'obiettivo è quello di minimizzare l'impatto dei rumori sul comfort acustico. E poi dal 2012 abbiamo iniziato questa avventura presso il Museo del Violino di Cremona, perché il Politecnico, congiuntamente, ci tengo a dirlo, con l'Università di Pavia, ha aperto un laboratorio. Il laboratorio del Politecnico si chiama Musical Acoustics Lab, quello dell'Università di Pavia, che si occupa più specificatamente di materiali, di analisi dei materiali, si chiama invece Laboratorio Diagnostico Non Invasivo Arvedi. Il nostro principale obiettivo è stato quello di capire che cosa rende, quali sono le caratteristiche del suono e in generale dell'acustica degli strumenti di liuteria, gli strumenti tradizionali di liuteria. Abbiamo la grossissima fortuna di avere a che fare con un patrimonio inestimabile, quello degli certo. strumenti, della collezione storica del Museo del Violino, che abbiamo avuto la grossissima fortuna di poter analizzare in tutti i loro aspetti. Quindi, diciamo, quale miglior situazione è quella di avere una passione, quella per l'acustica, e poterla esprimere al meglio in un posto così prestigioso come il Museo del Violino. E poi dal 2018-19, ci tengo anche a precisare, abbiamo inaugurato la laurea magistrale in Music and Acoustic Engineering del Politecnico di Milano. È una laurea che forma diciamo, gli esperti di acustica e dell'elaborazione del segnale musicale di domani, quindi utilizzando tecniche innovative per fare questo tipo di analisi ed elaborazioni.
Ah, che bello. Sì.
A questo punto noi siamo molto curiosi di sapere dal professor Luca Alessandrini come si costruisce un violino di seta oppure in tela di ragno.
Scusi, professore, devo ribadirlo, scusate, perché giustamente.
Beh, ormai è un titolo acquisito
di un professore, vero e proprio.
No, professore honoris causa.
No, neanche quello. Però, vabbè, sono un designer al momento, anzi, sono un dottorando per essere precisi.
Sì.
Proprio al Politecnico di Milano. Il progetto comincia nel 2016 come progetto finale del mio master a Londra in Innovation Design Engineering tra Imperial College e Royal College of Art. Mi interessava capire delle alternative nel mondo dei compositi che fossero, diciamo, di fonte più naturale rispetto a ciò che sono le alternative oggi al legno e liuteria, che sono la fibra di carbonio principalmente, e quindi mi sono messo a fare tutta la mia ricerca in maniera abbastanza empirica, una base di almeno di letteratura riguardante l'acustica dei materiali, e tra le tantissime prove, tantissimi materiali testati, anche grazie all'Imperial College, ai laboratori che hanno in Imperial College, la seta è quello che ha funzionato meglio, e mi sono rivolto a, diciamo, degli artigiani per costruire dei prototipi. Insomma, come dire, hanno funzionato, alcuni di questi hanno funzionato, diciamo così.
Ma avete potuto fare dei raffronti con strumenti, diciamo, tradizionali di legno, e con quali riscontri?
Assolutamente sì, è stata una delle prime, diciamo, fasi di validazione, come si dice in gergo, e devo dire che i prototipi iniziali con i quali abbiamo fatto le prime, i primi confronti erano abbastanza diversi, ma comunque molto performanti sotto alcuni aspetti. Per esempio, la ricchezza, diciamo, dello spettro armonico, coprivano delle frequenze molto interessanti, anche piacevoli, diciamo così, in maniera molto arbitraria, però all'orecchio umano. Quindi con risposte interessanti. Addirittura ho avuto la grandissima fortuna, privilegio, diciamo così, di essere invitato a fare una lezione alla Royal Academy of Music, ed avere una sorta di confronto nelle mani di Peter Shepard, un violinista nominato al Grammy, con uno Stradivari. Devo dire, è stato un momento molto, molto emozionante. Quindi immaginiamo uno dei prototipi, forse il meglio funzionante, che veniva confrontato, quindi suonato assieme subito dopo e prima uno Stradivari, in particolare l'ex Viotti, Bruce, che è parte della collezione della Royal Academy of Music. È stato, devo dire, una bella soddisfazione, con poi, insomma, vari commentari tra il pubblico, eccetera eccetera. Poi chiaramente il progetto non si è fermato lì.
Certo. Allora facciamo un piccolo ascolto e poi le chiederemo qualcosa di più.
Thank you.
Famosissimo Stradivari del 1721, detto Le Violon Noir, nelle mani di Guido Rimonda, assolutamente fortunato violinista, ed è soprannominato Le Noir, Claudio, perché è il violino appartenuto a Jean-Marie Leclerc, che morì pugnalato alla schiena e fu ritrovato, come è noto, abbracciato al suo violino. E viene detto Le Noir perché si suppone che questa macchia nera che ha questo violino fosse proprio il sangue di Jean-Marie Leclerc, insomma, un avvenimento un po', come dire, da CSI, insomma.
Già, ma oggi noi non parliamo di violini insanguinati, bensì di strumenti fatti addirittura con la seta, no? Allora, quando noi immaginiamo la seta, noi che non sappiamo, insomma, queste cose, ci immaginiamo, come dire, appunto una stoffa, una cosa del genere. Quindi come si fa a costruire un violino con la seta e attraverso quale processo? Dicevamo appunto prima, poco fa, Luca Alessandrini, dei risultati lusinghieri che avete ottenuto dal punto di vista sonoro. Ma come si costruisce, come si estrae questo materiale e come si mette insieme un violino di seta e che fattezze ha oltretutto?
La tipologia è abbastanza nota, cioè quella del composite. È chiaro che è preferibile usare, oltre alla seta, come immaginiamo un tessuto, in questo caso al tempo il vestitore, lo stesso è stato modificato, ma viene tuttora fatto da Saroni, che è un produttore di seta comasco, con il quale collabora ormai dal tempo. Quindi un tessuto fatto ad hoc, in maniera da avere, una volta che è impregnato in delle resine, è chiaro che è preferibile usare delle bioresine per quanto si possano considerare bio, dato che si usa una base di tessuto, diciamo, naturale, che solidificano il tessuto in degli stati e prendono la forma di un vero e proprio violino, ma in base al design che vogliamo dare. E in base alla stratificazione, alla forma del violino, a vari strati, anche in varie parti, si ottengono delle performance acustiche diverse. Quindi si può anche customizzare, diciamo così, il suono di uno strumento in base a come il musicista lo vuole. Questo è stato fatto in diverse occasioni, irrigidendo oppure appesantendo alcune parti in maniera da avere, per esempio, un registro più acuto, un registro più corretto di registro.
Certo. Allora vorrei ritornare al professor Fabio Antonacci per parlarci adesso più nel dettaglio della vostra ricerca. Allora, so che voi avete, come lei ci ha già illustrato, avuto modo di analizzare tutti i violini che sono presenti al Museo del Violino di Cremona per poi mettere a punto un progetto che utilizzi l'intelligenza artificiale per analizzarne la risonanza. Ecco, ci porti all'interno della vostra ricerca con un pochino più di dettaglio, professor Fabio Antonacci.
Sì, certamente. Sì, abbiamo avuto questa grande fortuna di poter analizzare tutti gli strumenti della collezione storica, in particolare il loro comportamento acustico, quindi come questi strumenti irradiano il suono nello spazio. e quindi le direzioni preferenziali verso le quali il suono viene irradiato, e anche il loro comportamento meccanico, quindi come vibrano ad una determinata sollecitazione. Queste analisi, diciamo così, sono state anche, se vogliamo, solo il punto di partenza, perché ci hanno permesso, in realtà il nostro obiettivo è quello in qualche modo di poter capire quella che era la relazione molto complessa che esiste tra la geometria, le caratteristiche elastiche del legno, gli spessori dei piani liberi, quindi delle tavole armoniche, e il comportamento vibratorio piuttosto che acustico. Quindi questo, diciamo così, è un po' il nostro obiettivo principale.
Certo.
In particolare, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, come diceva all'inizio, utilizzato l'intelligenza artificiale per capire questa importante relazione. Quindi siamo partiti, diciamo così, dagli strumenti reali, quelli appunto presenti all'interno del Museo del Violino. Ne abbiamo digitalizzato la forma, quindi tramite un laser scanner abbiamo misurato proprio la geometria tridimensionale degli stessi. Abbiamo in particolare adottato una tecnica che permette di riassumere la geometria nonché i parametri meccanici del legno con un numero minimale di parametri. In particolare un'intera forma di uno strumento viene riassunta da solo circa 40 parametri, non solo la forma ma anche le caratteristiche meccaniche. A questo punto che cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato questo, questo come punto di partenza per le nostre analisi, perché abbiamo di fronte lo strumento reale, ne abbiamo in qualche modo digitalizzato la forma e riassunto questa in un numero.
Pronto?
Parametri come fossero delle piccole manopole. Uh-huh. E abbiamo creato quindi totalmente al calcolatore un numero molto elevato di violini che non sono effettivamente esistenti, ma che possono in qualche modo rappresentare tutta la variabilità delle forme degli strumenti che possiamo incontrare. Quindi violini più piccoli, violini più grandi, violini con le pance più pronunciate e la parte centrale invece più stretta e così via. E per ciascuno di questi violini abbiamo utilizzato uno strumento, diciamo così, piuttosto complicato che è l'analisi ad elementi finiti per capire quali sono le caratteristiche meccaniche ed acustiche, quindi ad esempio quelle che sono le frequenze di risonanza.
Certo.
E quindi abbiamo una corrispondenza tra tutti questi parametri, diciamo questi 40 parametri, e le caratteristiche di risonanza di ciascuno di questi strumenti presenti all'interno di questa collezione digitale.
Ecco, quindi se ho capito bene, professor Fabio Antonacci, siete in grado di capire la risonanza migliore del legno che avete in mano a dipendenza della forma, cioè capite qual è la forma migliore da dare al violino, quindi con piccole modifiche immagino, per ottenere il massimo della sua risonanza, è così?
Sì, questo è giusto, questo in realtà è il passo successivo, perché per adesso ci siamo affidati a strumenti, diciamo così, tradizionali nell'acustica, qual è l'analisi ad elementi finiti. Il passo successivo è quello di insegnare ad una macchina, ed in particolare alle reti neurali, qui appunto viene in gioco il nostro aiuto, l'intelligenza artificiale, qual è questa complessa relazione che esiste tra questi parametri e le caratteristiche vibratorie, quindi le frequenze di risonanza. Quindi è stato proprio il determinare una relazione matematica, per quanto complessa e difficile da spiegare, che di predire per uno strumento mai visto e mai esistito quali sono le sue caratteristiche vibratorie in pochissimi secondi, con uno sforzo veramente ridotto. E questo soprattutto l'utilizzo delle reti neurali, una volta che questa rete è stata addestrata, cioè ha imparato la corrispondenza tra questi parametri e il comportamento meccanico, può essere utilizzata da chiunque, può essere utilizzata anche da un liutaio.
Insieme il violoncello di Sol Gabetta e il violino di Patricia Kupacinska, gli ha due interpreti straordinari in questo secondo movimento dalla sonata per violino e violoncello di Maurice Ravel. Allora, vorrei chiudere, diciamo, un po' il discorso e rivolgere questa domanda a Luca Alessandrini. Allora, naturalmente il violino, gli strumenti ad arco in generale, provengono da un materiale vivo che è il legno di una pianta, che subisce delle modificazioni a seconda del clima, della temperatura, dell'umidità, delle condizioni in cui si trova, e questo è un elemento con il quale un musicista si trova confrontato quotidianamente, quindi con uno strumento che in qualche modo respira col musicista. Allora, Luca Alessandrini, i suoi violini possono ricreare questa condizione? Come li paragona a dei violini invece di legno, quindi con un materiale così ancora vivo, diciamo?
Beh, diciamo che si parla della volontà di, come dire, piuttosto puntare sulla, chiamiamola così, affidabilità,
sì.
Diciamo così, nella volontà di fare degli strumenti che sì, abbiano comunque una parte organica al proprio interno.
Sì.
Per esempio, mi ricordo dei primi prototipi che se venivano suonati per un po', addirittura il suono cambiava, si apriva lo strumento, un po' come in parte funziona anche con legno.
Certo.
Quindi in qualche modo abbiamo un pochino più standardizzato questa cosa. Ci tengo a dire una cosa.
Sì.
Importante, che adesso, chiaramente durante l'attività del mio dottorato ho, come dire, iniziato a collaborare con altre comunità, in particolare Bedga, che si chiama Tim Luring, per il quale sta svolgendo in questo momento l'attività principale del fare esperimenti, di andare avanti, produrre strumenti. Forse entro l'anno dovremo uscire con un cello, perché chiaramente essendo un dottorando, attività riguardo questa cosa, insomma, ho aperto altre collaborazioni, non sono l'unico a fare in questo momento, non posso occuparmi al 100%.
Sì.
Però insomma, ci sono diverse cose che stanno uscendo. Riguardo il materiale in sé, si è cercato un po' di standardizzare le prestazioni, chiamiamo così, anche proprio per poter dire, per poter dare al musicista un grado di affidabilità, ma comunque, e soprattutto partendo dalla volontà di costruire degli strumenti ad hoc per il musicista, quindi cercando di customizzare le proprie acustiche di ogni strumento in base ai gusti del musicista. Non è lontanissimo un po' da queste, diceva il professore poco fa, manopole, diciamo così, per regolare la risposta acustica di uno strumento in fase di costruzione, per in questo caso, e avendo a che fare con il processo di laminazione, quindi il processo di sovrapporre strati di tessuti impregnati in resina, bioresina, chiamiamolo così, c'è la volontà di partire con una fase di progettazione che abbia dei risultati non per forza certi, ma di avvicinarci il più possibile a quanto il musicista desidera e far sì che queste proprietà rimangano nel tempo.
Certo.
Sempre, sempre, ovviamente, ma ci discostiamo un po' dal fatto che uno strumento possa, per esempio, stare in un ambiente più umido, meno umido, eccetera, eccetera, quindi dare una risposta diversa. C'è la volontà di mantenere delle caratteristiche affidabili in relazione a quello che il musicista vuole dallo strumento, ci chiede che lo strumento abbia. Poi non so se è il caso di, è l'occasione giusta per accennarlo, ma noi abbiamo anche realizzato in collaborazione con il liutaio Roberto Sansone, storico d'Italia napoletano, che ha tutto il suo pedigree anche da sperimentatore delle chitarre classiche. Abbiamo realizzato degli esemplari, sono stati in mano anche dei musicisti di un certo calibro,
sì,
come insomma la chitarrista Tule, Vietamix, che ci ha anche suonato un concerto per l'autunno beneventano del 2020, se non sbaglio,
sì,
e con insomma, un ottimo entusiasmo. E
bene, allora
cercavamo un po' di risolvere qualche questione nel mondo della chitarra classica, come la proiezione, ma mantenendo comunque un certo calore nel suono, ecco.
Certo, allora queste sperimentazioni sicuramente come dire non andranno a sostituire un mondo di liuterie antico, ma sicuramente possono essere un buono strumento per integrarsi e risolvere alcune problematiche. Dunque, nel momento di chiudere questa bella puntata di Voi che Sapete, voglio ancora ricoinvolgere un attimo il professor Fabio Antonacci. Professore, dunque, ieri abbiamo avuto dei liutai qui con noi. Voi potrete, immagino, fornire quindi un ottimo strumento che possa andare verso il risparmio di utilizzo del legname, cioè utilizzare al meglio il materiale che già esiste. È così, professor Antonacci?
Per via del cambiamento climatico il legno sta cambiando e quindi sì, in qualche modo, pur non stravolgendo la forma dello strumento e anche il contenuto artistico dello stesso, è necessario almeno in minima parte ridefinire quelle che sono la geometria dello strumento, perché questo suoni come gli strumenti storici di riferimento, se vogliamo. E quindi assolutamente noi vogliamo essere di supporto, ma in nessun modo vogliamo sostituirci all'arte liutare. Il nostro intento è semplicemente quello di dare risposte oggettive, sì, basate su considerazioni scientifiche ad alcune domande che i liutai ci pongono o ci porranno nel futuro, anche proprio per la sempre minore disponibilità di legname. Non dimentichiamoci che alcune essenze ormai non possono essere più utilizzate.
Certo.
E quindi insomma è necessario in qualche modo analizzare altri mondi, anche quello dei compositi che stava prima menzionando il dottor Alessandrini.
Certamente. Allora, noi vi ringraziamo davvero per la vostra presenza qui, utile a capire quello che il futuro ci può offrire in questo ambito. Dunque, grazie mille al professor Fabio Antonacci, grazie e buona giornata.
Grazie a voi. Grazie
e
a voi.
In bocca al lupo anche a Luca Alessandrini per il suo dottorato. Grazie ancora.
Grazie
a presto.
Mille. Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.